Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Questa è la prima puntata dell'anno, giusto Luca?
Giusto Alessandro, ciao.
Ciao. Tra l'altro abbiamo registrato oggi due puntate nello stesso giorno. Stamattina in realtà te Luca l'hai fatta con Eugenio, ora oggi pomeriggio la stai facendo con me. Hai avuto sì. L'idea di avvantaggiarci, effettivamente mi sembra molto molto top come cosa da fare.
Sì, abbiamo fatto l'ultima dell'anno e la prima con, per augurarvi sia buon anno alla fine dell'anno ma anche buon anno all'inizio del nuovo anno. Quindi sappiate che in realtà stiamo registrando oggi al 28 e quindi se oggi diciamo qualcosa che magari quando uscirà la puntata che sarà già nuovo anno, quindi sarà il 2 o il 3 probabilmente di gennaio, se succede qualcosa in questi giorni noi non lo possiamo sapere, quindi magari oggi vi diamo qualche informazione che magari tra qualche giorno sarà già vecchia oppure forse ci saranno di nuove che non possiamo dirvi oggi, in caso ci saranno dei follow up, oppure potete seguirci nella Pointer Chat dove magari lì troverete questi follow up live quando ci saranno novità. La Pointer Chat chiaramente trovate il link nel nodo della puntata, è la nostra chat su Telegram, ovviamente è gratuita. In alternativa, se volete rimanere in contatto col Pointer Podcast, ci trovate su LinkedIn e tanti altri social, Instagram, TikTok, ma anche tramite la nostra mail info@pointerpodcast.it.
Beh, direi perfetto.
Ho detto tutto, credo.
Direi proprio di sì. Quindi, vabbè, entriamo nel vivo della puntata e vedo la scaletta, questa OpenAI che diventa una for profit. Ci racconti qualcosa?
Sì, questo appunto era il motivo per cui ho fatto il preambolo prima, perché questa è una notizia proprio recente, nel senso che oggi è sabato, la notizia di ieri, quindi il 27 gennaio, però magari qualcosa in più se ne potrebbe sapere nei prossimi giorni, immagino. E era un po' nell'aria, perché già nei mesi, settimane passate se ne parlava, già qualcuno era partito all'attacco dicendo che se questa cosa fosse successa se ne sarebbero viste delle belle. Mi riferisco in particolare a Elon Musk, che ha già promesso denunce e cose simili, ma anche Meta in realtà era già, prima che questa cosa succedesse, contraria. E quello che sta succedendo è che OpenAI ha pubblicato ieri un blog post sul suo sito in cui annunciano in pratica il fatto che OpenAI, che attualmente ha già una società no profit e una società for profit, cambierà un po' la sua organizzazione. Andando un po' con ordine, cerchiamo un attimo di ripercorrere quello che è OpenAI, quello che è diventato OpenAI nel tempo, basandoci su quello che loro hanno scritto nell'articolo. OpenAI nasce nel 2015, inizialmente era nata come una no profit. La no profit aveva l'obiettivo di fare ricerca fondamentalmente, una ricerca appunto senza scopo di lucro, che però voleva in qualche modo, diciamo, far avanzare la conoscenza dell'umanità, migliorare l'umanità, far beneficiare l'umanità delle scoperte che potevano essere fatte. E quello che è successo è che hanno iniziato con questa ricerca, hanno cominciato a pubblicare dei paper, poi a un certo punto si sono resi conto che purtroppo le donazioni che stavano ricevendo non bastavano per fare quello che volevano fare, non bastavano per arrivare a quella che poi sarebbe, diciamo, conosciuto tutti come Artificial General Intelligence, ma sarebbero stati necessari sia più soldi sia anche tanta più potenza di calcolo che poi nel tempo sono riuscite ad avere. Questa cosa ha portato nel 2019 alla nascita di una startup, quindi una startup controllata dalla no profit, che è sempre, diciamo, sempre OpenAI, ma appunto è una startup for profit, quindi in realtà in questo caso questa è stata creata soprattutto con l'obiettivo di raccogliere soldi, quindi raccogliere investimenti, e prima sono arrivati 100 milioni, poi è arrivato il famoso miliardo da Microsoft e tanti altri ne sono arrivati col tempo. All'epoca OpenAI non aveva neanche un prodotto in realtà che stava vendendo, cioè avevano fatto ricerca, questo sì, ma non avevano dei prodotti, e i prodotti sono arrivati piano piano, hanno iniziato poi fino al 2022, quando è arrivata la ChatGPT, che è stata un po' l'innovazione vera che ha portato poi alla ribalta OpenAI. E a mano che andava avanti c'era sempre di più la consapevolezza che erano sempre più fondi per arrivare, e per prendere sempre più fondi si sono resi conto che avrebbero avuto bisogno di un modo un pochino più normale, classico, diciamo, per appunto raccogliere fondi, ovvero per esempio prendere soldi da un investitore, dare equity a chi finanzia. E questo è il motivo per cui a fine anno del 2024 OpenAI ha deciso di fare questo cambiamento, che è un cambiamento importante perché la no profit rimarrà e continuerà ad esistere, ma l'azienda for profit, che prima era controllata dalla no profit, non verrà più controllata dalla no profit. Ci sarà un cambiamento, quindi non sarà più una startup, ma diventerà quella che viene chiamata una public benefit corporation, cioè un'azienda, ad esempio come anche lo è Anthropic, come anche lo è XAI di Elon Musk, un'azienda che cerca sì di avere profitti, ma che ha come scopo ultimo il bene della società. La cosa più importante è che la no profit non sarà più il controllore, diciamo, non sarà più controllo, non farà più da garante per la parte profit di OpenAI. E per continuare però comunque a funzionare, la non profit avrà delle quote della for profit, in modo tale che la for profit continuerà il suo lavoro in ambito di ricerca e continuerà a rilasciare prodotti, mentre la non profit potrà continuare poi a utilizzare anche questi prodotti per il bene dell'umanità. A quanto pare questo è un po' quello che dovrebbe succedere. Quello che loro pensano che tutto questo serva principalmente, loro dicono che tutto questo serve principalmente per fare in modo che la no profit non abbia più il controllo della for profit, ma soprattutto in modo tale da ricevere tutti i finanziamenti che sono necessari per arrivare alla AGI. Loro inizialmente, c'era scritto nel post, che avevano stimato questa necessità di finanziamenti in 10 miliardi. Io non so se l'hanno superato, ma probabilmente forse sì, non so, però quella era la stima iniziale. E poi in puntata in realtà parleremo un po' di anche di AGI e dell'ultimo modello che hanno annunciato. Ne discutiamo un po', poi magari nei prossimi settimane vediamo ancora meglio, se riesco a studiarmelo un po' meglio.
Cioè, riguardo a questa cosa mi sembra che OpenAI non abbia ancora trovato la formula definitiva per diciamo struttura aziendale per raccattare soldi, no? Ci sono sempre queste strutture per cui profit, non profit, ora stanno ancora ricambiando ulteriormente. Mi sembra proprio sintomo di un fatto che questa AI costa in qualche modo e i soldi ne servono tanti e ancora non è chiaro come riuscirli a... Un pensiero molto semplice questo. L'altra cosa che volevo dire è questa, è che trovo curioso che si costituiscono, diciamo cambiano e si identificano come una PBC, questa Public Benefit Corporation, per il bene della società, no? Vuol dire tutto e non vuol dire nulla questa cosa, anche perché a seconda di con chi parli hai sicuramente una polarizzazione delle persone, per cui molti pensano che non è un bene della società le AI, diciamo, con l'utilizzo che uno se ne potrebbe fare, dato che non ci sono tutti quei controlli relativi anche magari al copyright delle informazioni che vengono utilizzate per allenare i modelli. Quindi non lo so, la butto lì, ma la cosa che mi verrebbe da dire è: non è che questo tipo di forma, diciamo, ti giustifica il fatto di poter utilizzare roba protetta da copyright o comunque stai facendo un bene per la società, e magari questo, diciamo, alleggerisce un po' alcuni tipi di regole che avresti dovuto seguire nel caso fossi una società normale, no? Non so, butta sì, a caso, un pensiero,
no, sì,
che...
è possibile. Cioè, io penso che comunque ci siano interessi economici enormi, probabilmente anche il discorso sulla scelta del tipo di azienda, questa PBC, ci saranno motivazioni che magari non sono solo quelle che hanno loro indicato pubblicamente. Devo dire che comunque ho letto poi un post di The Verge in cui parlavano proprio di questo all'interno di OpenAI, e non erano né troppo negativi su questa cosa né troppo positivi, erano stati abbastanza oggettivi, hanno semplicemente riportato il fatto. Non ho letto pareri troppo negativi anche su questo cambiamento, sinceramente, almeno non mi è capitato in queste ultime ore. E sicuramente c'è chi magari sa meglio qual è la situazione, anche perché qua si tratta comunque di aziende americane, e certo, magari funzionano molto diversamente le cose lì rispetto a come possono noi. Sicuramente è un cambiamento dovuto anche, questo lo dicevano anche loro nel post, ma penso che cioè, sia abbastanza logico, è un cambiamento dovuto anche a tutta la concorrenza, no? Che c'è, se le altre aziende concorrenti lavorano in un certo modo, forse ti metti un po', se tu invece lavori in modo diverso, ti metti un po' in una situazione in cui magari a parità di capacità delle aziende preferiscono dare soldi a chi magari c'ha un modo più convenzionale di riceverli, piuttosto che darli a te che magari sei un non profit, che però gestisce una società for profit. Magari le altre aziende, essendo state già direttamente di questo tipo, PPC, avevano anche più facilità di ricevere finanziamenti e sono state meglio in questo momento iniziale, quindi potrebbe anche essere un motivo anche questo per cui fare questo cambiamento.
Sì, certo.
Non so se ne vogliamo parlare adesso un po' del nuovo modello, visto che siamo in tema OpenAI.
Vai, sì, poi dopo parlo anche delle altre cosine.
Nulla, allora volevo aggiungere qualche dettaglio su questo nuovo modello che ha annunciato OpenAI. Si chiama O3 e segue quello annunciato qualche mese fa, a settembre, e poi pubblicato a inizio dicembre. Il modello, diciamo, questi modelli che fanno parte di questa famiglia di modelli che hanno, tra molte virgolette, capacità di reasoning. Arriva dopo pochi mesi rispetto a O1, e arriva a dicembre, alla fine di 12 giorni, in cui OpenAI ha fatto degli annunci praticamente in ognuno di questi giorni, dal 1 al 12 dicembre, se non sbaglio. Nel primo giorno hanno rilasciato pubblicamente O1, nel dodicesimo hanno invece annunciato O3. Hanno saltato O2, motivo probabilmente legato al fatto che non potevano usare questo nome perché era già proprietà di un'altra società o qualcosa del genere. Se ne è parlato molto in questi giorni, si è parlato molto perché comunque molti l'hanno visto un po' come un grosso salto in avanti, anche se non è stato pubblicato, cioè nessuno può utilizzarlo ancora, almeno il pubblico non può utilizzarlo, ma sono usciti dei benchmark e questi benchmark lasciano ben sperare, perché già da questi benchmark ci sono state persone che hanno cominciato subito a gridare al miracolo parlando del fatto che avevamo finalmente raggiunto le GI e che questa era questo modello di OpenAI O3 sarebbe stata appunto questa Artificial General Intelligence. Su cosa sono basate queste discussioni? Sono stati rilasciati dei benchmark, OpenAI ha pubblicato un blog post e ha pubblicato anche un video in cui annuncia questo modello, e tra i vari benchmark che sono stati utilizzati ce ne sono alcuni, per esempio di benchmark di software engineering, in cui semplicemente si risolvono dei task di software engineering, si risolvono dei task in stile LeetCode presi da CodeSforce, non mi ricordo, qualcosa del genere. E ci sono dei benchmark di matematica, quindi si cerca di far risolvere all'LLM dei problemi di matematica, e poi c'è in particolare un benchmark che si chiama ARC AGI, che è un benchmark che è stato pubblicato qualche tempo fa e successivo a un rilascio di un paper dal titolo On the Measure of Intelligence, che mettiamo nelle note della puntata. Praticamente in questo benchmark ci sono un po' di dati di training pubblici e poi ci sono dei dati di test che chiaramente sono invece privati. E se andate un po' anche sull'articolo in cui si parla di questo benchmark, e anche di questo mettiamo il link nel note della puntata, fa vedere un po' quali sono i tipi di task che queste LLM dovrebbero risolvere. In generale sono task che sono molto semplici per un umano da risolvere, ma che dal punto di vista dell'umano l'umano pensa che potrebbero essere molto complicate per una macchina. Quello che era successo è che questo benchmark è stato rilasciato già ormai qualche anno fa. Nel tempo GPT-3, GPT-4 hanno avuto punteggi bassissimi, zero praticamente in questo benchmark. GPT-4O ha avuto un 5% di questo benchmark in termini di accuratezza. Con O3 e una versione, diciamo, un pochettino più potenziata tra virgolette di O3, questo benchmark è schizzato alle stelle, nel senso che è arrivato oltre l'80%, valore che loro indicavano per indicavano come diciamo valore che poteva essere considerato AGI. Quindi questo è il motivo per cui la gente ha iniziato a dire siamo arrivati all'AGI. La verità è che è lo stesso creatore di questo benchmark che tra l'altro ha detto che a breve pubblicherà un nuovo benchmark, questo ArcGI 2, e si aspetta tra l'altro che ridurrà lo score di questi modelli al 30%. Lo stesso autore di questo benchmark ha detto: secondo me questa non è davvero ancora AGI, quindi spegne un po' di entusiasmi, perché in realtà ok che c'è una accuracy molto alta nell'eseguire determinati compiti O3, ma allo stesso tempo è anche molto stupido nel non fare delle cose che invece sono molto semplici per un'intelligenza umana. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che lui dice, e secondo me è interessante questa frase, perché lui dice: quando l'AGI arriverà ve ne accorgerete, perché non sarà più facile per l'uomo creare dei problemi che sono facili per l'uomo, ma che lui pensa che questi possono essere complicati per la macchina. E qui lui crede che, siccome a questo punto non ci siamo ancora arrivati ed è ancora possibile creare task di questo tipo, è dell'idea che ancora non siamo arrivati a queste AGI. Mm-hmm. C'è una parte che pone un po', diciamo, a confronto O3 con i modelli precedenti, perché giustamente ci si chiede: ok, ma cosa è cambiato? Perché adesso in questo benchmark va così bene? Lui parla innanzitutto del fatto che il costo di O3 che è stato usato per questo benchmark, quello che ha raggiunto oltre l'80% in questo benchmark, è molto alto. Costo in termini proprio di energia consumata, quantità di token prodotti, è altissimo, perché quello che è successo è che in pratica un po', diciamo, questa è un po' una... hanno un po' provato a capire come può funzionare questo modello, e per darsi una spiegazione sul motivo per cui primo fa ha questa capacità maggiore di ragionare, sempre tra molte virgolette, e poi perché ha questo costo altissimo nel momento in cui cerca di risolvere alcune domande. Piccola parentesi che apro e chiudo: c'era un vincolo in questo benchmark che praticamente il modello che risolve questo benchmark non dovrebbe superare $10,000 di costo per girare e risolvere tutti i task, e O3 l'ha superato, quindi in teoria il benchmark non sarebbe nemmeno superato, però è piccola parentesi. La cosa che lui pensa, il modo in cui lui crede che O3 stia funzionando in realtà, è che praticamente nel momento in cui va a fare la risoluzione di questi problemi, il modello fa una sorta di ricerca di tutte le possibili spiegazioni, tra molte virgolette, che il modello è in grado di pensare per risolvere un certo task. Quindi praticamente il modello va a sviluppare tante soluzioni che sono formate da tanti step. E poi c'è un secondo modello, forse, probabilmente, che va a fare una ricerca all'interno di questi step, all'interno di queste possibili alternative, in modo da valutarne la bontà, e in modo da capire quale di questi può essere più o meno funzionante. E questo è un po' quello che si pensa di come potrebbe funzionare questo modello. Nessuno ne è ancora sicuro, soprattutto perché OpenAI, nonostante abbia questo nome, è abbastanza restia a dare poi indicazioni troppo dettagliate su come effettivamente questi modelli funzionano. Però probabilmente la supposizione è che questi modelli utilizzino questa tecnica di chain of thoughts, quindi cercare di creare tanti step diversi, tanti modi diversi di risolvere un certo task, che sono formati da tanti step diversi, e poi valutare quali di questi metodi sia migliore uno dell'altro. Questa è un po' un'infarinatura generale su questo modello e su questo benchmark, giusto perché se n'era parlato molto e perché avevo già letto tantissimi post in cui si cominciava a dire: sì, siamo arrivati alle AGI, O3 vi toglierà il lavoro a tutti e cose di questo tipo. Ci sono tante cose che secondo me possono essere approfondite, e nelle note della puntata ho lasciato qualche link che secondo me può essere anche interessante per capirne di più. Però ecco, diciamo che per approfondire meglio questo argomento secondo me ci vuole tanto tempo, perché bisognerebbe partire un po' anche dal da dei paper in cui sono state introdotte queste tecniche di chain of thoughts, reasoning dell'LLM, tante tecniche che vengono probabilmente utilizzate, non se ne sa molto perché appunto non viene indicato quali viene utilizzata, ma per esempio ce n'era anche un'altra che si chiama STAR, di cui avevo un po' sentito parlare nei giorni scorsi. Non sappiamo effettivamente quale è quella che sta usando OpenAI o se magari ne ha sviluppata una diciamo internamente, però appunto è interessante magari saperne di più. Ho aggiunto un po' di link anche utili da approfondire per me, e magari nelle prossime puntate cerchiamo un po' di approfondire qualcosa, se riesco un po' a prepararmi.
Questa data è super interessante perché stavo guardando anche l'articolo in cui si dava il benchmark per capire chi l'avesse scritto e quando l'avessero scritto. Single author è un tipo di Google, tra le altre cose.
Credo che non ci sia più in realtà. Sia più a Google.
Ok, interessante.
Ma è una notizia molto recente quella, penso.
Ah, ok, perché stavo infatti googlando prima e mi sembrava perfetto. E l'altra cosa che voglio dire è che era del 2019 l'articolo.
Sì.
E cioè è interessante il fatto che dei benchmark fatti nel 2019, quando ancora non c'era un minimo di idea probabilmente in quello che sarebbe stato la rivoluzione di ChatGPT o GPT in generale, del modello, come quei benchmark fossero in qualche modo adeguati a quello che effettivamente si è creato con gli LLM. Cioè io mi ricordo che GPT è uscito nel 2022, no? Giusto? Fine sì. 2022. Poi mi ricordo anche che al tempo, forse era il 2020-2021, non so se ti ricordi di quella notizia di quel ricercatore di Google che aveva detto che avevano sviluppato un'intelligenza artificiale, senziente, esatto. E quello che ho avuto sempre sospetto in realtà è che stesso in realtà parlando di LLM già al tempo. E quello che mi viene a pensare ancora è dire, ok, questa cosa magari anche Google la stava covando da tempo, già nel momento del 2019, quando è uscito questo articolo di questo ricercatore di Google, in cui dava certe metriche per in qualche modo validare questi modelli che avevano evidentemente in grembo, non lo so, questa che è.
Sì, no, allora l'articolo sì, era uscito nel 2019 e lui nel 2019 aveva un po' definito, diciamo, aveva dato una valutazione dell'intelligenza. Poi in realtà c'era stata questo benchmark che era stato introdotto, che era questo ARC, in questo articolo. Poi nel 2024 a giugno in realtà è stato creato questo premio, questo sito che è ARC AGI Prize, ARC Prize anzi, arcprize.org, e qui basandosi su quell'articolo e su quei benchmark che lui aveva indicato in quell'articolo, hanno poi creato questo prezzo, hanno dato questo premio e hanno sfruttato quell'articolo per creare un po' di task che possano essere risolti da delle LLM. E ARC, giusto per completezza, sta per Abstraction and Corpus, quindi e nell'articolo dicevano pensiamo che ARC possa essere usato per misurare una human-like, una forma di intelligenza simile a quella umana e che possa abilitare la General Artificial Intelligence, cioè, e possa abilitare un confronto tra sistemi di AI e l'umano, giusto per completezza.
Sì. Una delle cose che credo che, forse l'avevo già detto in un'altra puntata, nel momento in cui hai un'intelligenza artificiale, degli LLM sempre così forti, dove capiscono bene il linguaggio naturale e tutto, una delle grandi rivoluzioni che ci sarà è sulla user experience di device, no? Magari arrivi a un certo punto dove le persone arrivano veramente a comunicare attraverso comandi vocali, con il device, non hai più bisogno potenzialmente di una tastiera, comunque ne riduci la necessità. E credo che il Rabbit R1 fosse un esempio molto interessante in questa direzione, e chiaramente il timing è importante, e ora non credo che stia andando tutto troppo bene per loro, però magari cioè sicuramente è un dispositivo simbolico, ecco, diciamo.
Sì,
questo
sì, ci sta.
E cambiando completamente argomento, diciamo una storia che non mi è accaduta in prima persona, ma è accaduta alla mia ragazza, e parla di un virus che vi racconterò intanto come è iniziata la cosa e poi che cosa ha combinato questo virus, perché magari qualcuno ci ascolta di starci attento, ok? Diciamo questo. Allora, era l'11 o il 10 dicembre, mi arriva questa chiamata dalla mia ragazza e mi dice: Ale, ascolta, mi si è scaricato un programma a un computer Windows, mi si è scaricato un programma sul computer e si è installato da solo. Già questa cosa l'ho trovata strana, però mi voglio fidare sul fatto che lei, per sbaglio, non ci abbia fatto un doppio click, mi sembrava abbastanza convinta di quello che mi stesse dicendo, e ha detto che si sono aperte un po' di pagine a caso sul suo schermo e poi finito tutto. Quindi mi ha chiamato, mi ha detto questa cosa, ha detto: fammi controllare se effettivamente è un virus. Questo virus si chiamava paranoide.exe. Ho cercato online, chiaramente immaginate che cercare la parola paranoide non è banale, perché ci sono un sacco di cose paranoide, paranoid, quindi ho messo le virgolette e non usciva comunque assolutamente niente dalla ricerca. E quindi io ho detto molto serenamente, ho fatto: guarda, non credo che sia un virus, stai serenissima. Bene. Un giorno dopo mi chiama e mi fa: hai mica per caso comprato dal mio account Amazon due gift card di Amazon, o comunque scusa, erano dei abbonamenti su PlayStation Plus da 20 euro ciascuno? Ho fatto: guarda, no, non gioco, quindi non ho nemmeno regalato a nessuno. E allora a quel punto è stato un po' un campanino d'allarme. E Amazon sembrerebbe abbia risolto la questione, nel senso che il primo ordine è passato, poi forse è stato anche cancellato e credo gli abbia anche restituito i soldi una certa. Però da lì è uscita l'escalation, perché quello è stato il campanino d'allarme che l'ha portata a ricontrollare Facebook account cancellato, perché diciamo evidentemente la persona che si era impossessata dell'account Facebook aveva iniziato a pubblicare robe molto contro la policy di Facebook, e quindi Facebook è stato molto severo nei confronti di questo account e l'ha chiuso. Ancora non abbiamo ben capito se possiamo recuperarlo, perché alla fine il motivo di Facebook, almeno che le persone attualmente lo stanno, per cui lo utilizzano, della mia generazione, è perché c'è un sacco di foto di quando eri di qualche anno fa, quindi lo utilizza un po' come un album di fotografie e dispiacerebbe perderlo completamente. E da lì poi è uscito anche che LinkedIn gli era stato anche lì hackerato, e per cui aveva cambiato nome, si chiamava N qualcosa a quel punto il suo profilo, e aveva iniziato credo a pubblicare forse qualche post anche su LinkedIn, se non sbaglio, però su LinkedIn invece è riuscita più o meno a recuperare il suo profilo, o meglio, inizialmente è stato un po' complicato, poi sembrerebbe che LinkedIn gli ha chiesto un documento di identità e ora sta aspettando attualmente che LinkedIn dica: ok, sì, effettivamente ti hanno hackerato e ti ridiamo il tuo profilo. In tutto ciò Facebook è perso e non credo che avessero hackerato altro, se non sbaglio, mi potrei sbagliare, però fatto sta che questo virus andava diciamo ricostruendo un po' tutto. Ho cercato poi, dopo che mi ha detto questa cosa, ricercato su internet paranoide.exe, e effettivamente è uscito come risultato che c'era esattamente dall'11 dicembre in giro questo virus che faceva attività malevole e andava a installare nei file temporanei dei programmi che andavano poi a fare questi hackerare. E altra cosa, credo che abbiano anche cambiato qualche password, forse ella è riuscita a recuperarla. La cosa che trovo interessante è che tutta questa cosa, tutte queste cose sono venute in background, no? In un certo senso, cioè lei non stava vedendo che c'era un mouse che si muoveva, faceva compra su Amazon oppure modifica il suo profilo. E mi domando, dato che non gli hanno rubato effettivamente la password, ma sembrava che proprio stessero agendo dal suo computer, com'è possibile che questi social non abbiano riconosciuto che si stava attivando un software che controllava un computer e che quindi erano, diciamo, intenzioni malevole? Perché ad esempio quando uno prova a fare un bot su Instagram, quello che succede a un certo punto, Meta dice: ehi, stai facendo attività attraverso un software, ti abbiamo riconosciuto perché le fai o troppo velocemente o secondo altri, diciamo, metriche, e quindi nel dubbio ti cancello, ti sospende l'account. Nel caso della mia ragazza tutte queste cose sono avvenute molto velocemente, quindi mi domando com'è possibile che non avessero capito che gli si fossero infiltrati. Vabbè, questa era un'informazione, una storiella per dirvi che se volete navigare su internet al sicuro utilizzate NordVPN sponsor. No, purtroppo non è, però poteva essere come gancio su questo tipo di attacco. Quindi rinnoviamo l'annuncio a NordVPN, che se vogliamo fare una partnership troviamo sicuramente dei ganci simpatici a riguardo. Non riescono a farlo soltanto a Tintoria, diciamolo. So, te lo segui lui, Tintoria?
No, l'ho sentito nominare, okay. Ma non l'ho mai...
Okay,
no,
ok.
È molto... Questa storia è affascinante perché non si... Cioè, non mi spiego bene come possa essere successo a partire dal... Si è avviato da solo... Ma anche tutto il resto, nel senso, il discorso di Facebook è, cioè, Facebook chiaramente lì qualcuno però ha preso la password probabilmente.
Allora, l'impressione che ho, cioè quello che mi diceva lei è che hanno acceduto a tutti i siti per cui non dovevi inserire la password, ma che erano già autologgati sul mm-hmm. suo computer. Quindi per questo in realtà, ecco, ripercorrendo, non gli hanno cambiato la password a niente, l'ha cambiata lei dopo. Quindi era per questo che ho pensato che non gli avessero veramente rubato la password, ma gli stavano accendendo dal suo computer, lo stessero controllando dal remoto in qualche modo. Però no, sì.
No, non sono assolutamente, diciamo, un esperto su queste cose, quindi mi sembra una storia abbastanza strana. Però se ne inventano di tutti i tipi, quindi c'è da aspettarsi veramente di tutto.
Sì, no, è stato divertente, molto molto divertente. Per me è stato simpatico, per lei un po' meno. Ecco,
immagino.
A quel punto l'escalation è stata, cavolo, allora mi sono entrati anche nella mail. Nella mail, se uno ci pensa, ci sono documenti sensibili potenzialmente, no?
Ma no, quindi... la mail quindi è stata comunque compromessa o no?
Allora, forse no, perché... Non gli sono arrivate nessuna mail di notifica di attività strane dai social linkati a quella mail. Quindi non è chiaro, però anche lì ha cambiato la password e per ora non si è più... non è più successo niente. Ho controllato un po' il suo computer. Chiaramente l'unica cosa migliore da fare quando uno ci capisce poco, oltre a eliminare quelle file che si sono create, perché c'è un sito online che ti dice, dato un malware, quali sono le cartelle che crea e dove le crea, quelle che hanno identificato loro. Quindi oltre a cancellare e ripulire quello, forse la cosa migliore in questi casi è proprio razzare, formattare il computer per stare sereni, anche perché gli antivirus loro sono diciamo reattivi su virus già noti, quelli nuovi che non sono magari ancora indicizzati nel loro database non vengono rilevati. Quindi passando a un'altra notizia, vi racconto di un nuovo articolo uscito dalla Northwestern University, da un gruppo di ricercatori, riguardo al tema della quantum communication. L'articolo riguarda un esperimento che hanno condotto questi ricercatori, dove sono riusciti a
trasportare e teletrasportare delle informazioni utilizzando dei cavi in fibra ottica dove già ci passa informazione classica. Cioè, vi do più il dettaglio e l'importanza di questo risultato. Per fare un'infrastruttura di comunicazione quantistica, uno potenzialmente dovrebbe ripensare totalmente l'hardware utilizzato per far comunicare le informazioni quantistiche da computer diversi tra loro, no? Quindi in qualche modo è come se tu dovessi andare a ributtare nuovi mezzi di comunicazione, nuovi medium di comunicazione per poter far comunicare device quantistici, ad esempio, su questo tipo di medium. La cosa molto interessante è il poter andare a sfruttare i medium già esistenti, quindi tutta l'infrastruttura della fibra ottica esistente, per farci trasportare anche informazioni quantistiche. Uno dei grandi problemi di questa cosa è che se su questo medium di fibra ottica già ci passa informazione classica, quindi i pacchetti che tipicamente si scambiano i computer per navigare o tutto il resto, il problema principale è, ok, però se già qui ci passano queste informazioni, è possibile andare a farci passare anche informazioni quantistiche, dato che queste sono molto 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 soggette a errori, al noise? Se uno va a andasse a affiancare anche l'informazione classica su questi medium, quello che uno si aspetterebbe è che l'informazione quantistica non riuscirebbe a passarci perché si corromperebbe. Bene, questi ricercatori hanno dimostrato che è possibile, teletrasportare due fotoni, ok, che sono in pairing, attraverso un cavo di fibra ottica tradizionale, quelli che utilizziamo anche oggigiorno per, come dicevo prima, per le comunicazioni internet classiche, farci quindi trasportare informazione quantistica. Quello che raccontavano un po' nell'articolo è che hanno trovato una lunghezza d'onda per cui sì, c'è del rumore dovuto all'informazione classica che sta passando su quel medium, ma che comunque riescono a arginare l'errore affinché l'informazione quantistica non venga corrotta. La cosa molto interessante è che questo permetterebbe, se questo esperimento poi risulta essere scalabile, quindi su lunghezze molto più grandi di 30 km, di evitare di ripensare tutta l'infrastruttura per adibire una nuova infrastruttura soltanto per le comunicazioni quantistiche, ma riutilizzare quella che c'è già per dell'informazione classica. I vantaggi di utilizzare tutti i protocolli relativi magari anche alla quantum cryptography, teleportation protocol quantistico, è che danno dei layer di sicurezza sulla trasmissione delle informazioni, in alcuni contesti più sicuri rispetto a quelli della trasmissione classica, quindi quella che non si avvantaggia dei fenomeni quantistici per fare il trasferimento dei dati. Inoltre, i ricercatori pianificano di andare a trasferire le informazioni utilizzando, anziché semplicemente una coppia, nel loro esperimento stanno utilizzando una coppia di fotoni, utilizzare più coppie di fotoni, che sono alla base del trasferimento di questa informazione, e potrebbe anche lì, guardando nel futuro, aprire una strada per una computazione quantistica distribuita, un po' quello che succede oggi sui computer classici, dove puoi andare a distribuire la computazione su più server sparsi per il mondo. In questo caso magari uno riesce a farlo su più computer quantistici sparsi per il mondo. Nel caso ci fossero novità riguardo a questo esperimento anche nei prossimi mesi, vi terremo aggiornati.
Riguardo il termine proprio comunicazione quantistica, la comunicazione quantistica, no? In cosa differisce rispetto alla comunicazione classica?
Sì, sostanzialmente, allora, spesso quando tipo si parla del protocollo di trasporto quantistico, c'è questa idea per cui sembrerebbe apparentemente che riesce a trasferire le informazioni più veloci della velocità della luce. Quindi raccontato in questo modo sembrerebbe che stai invalidando delle leggi fisiche molto importanti. In realtà quello che succede praticamente è che vi faccio un esempio pratico. Supponiamo che l'informazione è contenuta in vuoi trasferire l'informazione da un utente A a un utente B. Quello che viene fatto attraverso un protocollo quantistico è quello del trasporto quantistico, è mettere in entanglement questi due fotoni che magari trasportano un'informazione, spostare un fotone che è in entanglement da una persona all'altra persona, e quello che succede è che tu puoi andare a e quindi diciamo avviene un trasferimento che è dettato dalla velocità, cioè non superi la velocità della luce perché c'è un trasferimento fisico del fotone da un'altra parte, ad esempio attraverso i cavi a fibra ottica, e una volta arrivato dall'altra parte, diciamo manipolando l'informazione che è diciamo il fotone che è dall'utente A, succede che l'informazione viene istantaneamente trasferita sull'utente B. Diciamo questo tipo di fenomeno può essere applicato, per esempio, diciamo il discorso si espande, però il concetto è questo, è che durante il trasferimento del fotone che magari viene portato dall'utente A all'utente B, se qualcuno potesse accedere, un attaccante che accedesse al medium, andasse a vedere quel fotone lì, in realtà l'informazione si corrompe in qualche modo, quindi dall'altra parte tu non puoi utilizzare più quel fotone e detecti il fatto che c'è stato un attaccante su quel medium, quindi ti permette di identificare c'è una terza persona e tu rinizi il protocollo fin tanto che non sei sicuro che questa informazione ha raggiunto l'altra persona senza che sia stata vista. Questa qui la estendi e lo puoi utilizzare per lo scambio di chiavi tra computer distinti.
Ah, ok. Quindi un use case appunto è questo di scambio di chiavi, che rientra nel discorso, quello che dicevi prima, della crittografia post-quantum.
Ah, okay. questa è crittografia quantistica, quella post-quantum.
Quantistica, ok.
Sì. Esatto, okay. Esatto.
No, abbiamo iniziato l'anno con una puntata facile. No, vabbè, è sicuramente un tema. Mi sembra forse la prima volta che parliamo di comunicazione quantistica. Credo.
Sì, forse l'abbiamo accennato un'altra volta.
E vabbè, comunque mettiamo un po' nelle note della puntata. Vedo che c'è un link su, immagino, del paper pubblicato. Ah no, è un link di un sito.
Sì, è direttamente la forma divulgativa dell'articolo.
No, la cosa che mi è piaciuta è che comunque da come l'hai spiegata non è soltanto qualcosa che ha un impatto semplicemente sulla scoperta scientifica in sé, ma potrebbe potenzialmente avere un impatto anche sulle persone, perché magari senza saperlo potresti finire a utilizzare qualcosa del genere in futuro, non ora probabilmente, però sì. Potenzialmente c'ha un impatto magari anche su comunicazioni comunicazioni o sicurezza delle comunicazioni, se ho capito bene.
Sì, esatto.
Vi rinnoviamo di nuovo l'augurio per un buon anno, e di nuovo grazie per essere stati con noi in questa puntata e in tutte le precedenti durante l'anno che si è appena concluso, anzi in realtà ora quando stiamo registrando ancora non si è concluso, vabbè. Niente, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e nel frattempo, se volete, anche nella pointer chat trovate il link nelle note della puntata. Ci sentiamo, a presto, ciao ciao!
Ti ringraziamo ciao. Per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!